Strada facendo, in viaggio con la radio.
On the road.
En voyage.
Reisen.
Viajando.
Strada facendo.
Ben trovati da Strada Facendo e da Francesca Sabatinelli. In questa nuova puntata, la seconda dopo l'elezione di Papa Leone XIV e alla vigilia della messa d'inizio pontificato, ripercorriamo alcuni dei suoi pellegrinaggi in Italia, prima come priore generale degli Agostiniani, poi come cardinale, sempre legato ai luoghi di devozione cari al suo ordine. Partiamo da Genazzano, dalla Basilica di Santa Maria del Buon Consiglio, dove Robert Francis Prevost è già tornato anche da pontefice, a sorpresa, sabato 10 maggio, sentendo il bisogno di pregare la Madonna che durante tutta la sua vita lo ha accompagnato con la sua presenza materna. Ed è qui che si trova l'immagine raffigurante la Madonna col bambino proveniente dall'Albania. Andremo poi a Cascia, al santuario di Santa Rita, la santa agostiniana tanto amata, che il cardinale Prevost ha visitato l'ultima volta un anno fa, il 22 maggio, nel giorno della festa della Santa dei Casi Impossibili. E infine Andria, la Basilica della Madonna dei Miracoli, dove si venera un'icona bizantina ritrovata quasi 450 anni fa in una grotta che i monaci basiliani avevano trasformato in una chiesa rupestre. Gli agostiniani hanno accolto il confratello cardinale statunitense il 10 marzo del 2024 per la festa del ritrovamento miracoloso dell'immagine della Vergine con bambino. E intanto diamo il benvenuto a padre Ludovico Maria Centra, rettore della Basilica della Madre del Buon Consiglio e parroco di Genazzano. Ben trovato e grazie per essere con noi.
Grazie a voi del servizio.
Padre Ludovico, avete accolto Papa Leone, è arrivato subito da voi a Genazzano. Che emozione è stata?
Non tanto di sorpresa, perché eravamo certi che sarebbe venuto a Genazzano, in quanto, come pure lui ha detto, ogni circostanza, ogni incarico di servizio che ha avuto nell'ordine, poi come vescovo, come cardinale, lui è sempre si è recato qui dalla Madre del Buon Consiglio per ringraziarla prima di tutto e poi chiedere logicamente la forza per servire la Chiesa. E quindi eravamo certi che sarebbe venuto, certi, proprio tanto.
Padre, non c'è stato lo stupore, però c'è stata tanta gioia.
La gioia sì, non è stata una visita ufficiale, anzi, doveva essere privatissima alla Vergine Santa e a noi quattro frati. Però siamo felicissimi che abbiamo potuto condividere la gioia della presenza di Papa Leone con tanta gente, ma gente semplice, e quindi ha accolto, ha trovato il cuore della gente, dei devoti alla Madonna, ecco.
Padre, il santuario della Madre del Buon Consiglio è un luogo molto importante di pellegrinaggio. Per quale motivo?
Sì. Allora, il titolo Madre del Buon Consiglio è nato qui a Genazzano, già verso l'anno 1000 c'era una piccola chiesina e nei primi del 1300 i principi Colonna hanno voluto affidare a noi agostiniani, che da 50 anni prima stavamo qui a Genazzano, hanno voluto affidare questa piccola chiesa e piccola parrocchia. Poi il fatto grande, nel 1467, il 25 aprile, noi usiamo questo termine, è venuta l'immagine che veneriamo, che logicamente non aveva il titolo di Madre del Buon Consiglio, ma secondo la tradizione albanese era Nostra Signora di Scutari. Quindi, però arrivata qui, subito i padri hanno detto qui si venera la Madre di Dio con il titolo Madre del Buon Consiglio, e questo resta, facendo anche scomparire l'antica immagine del Buon Consiglio alla quale il Papa Martino V di Genazzano aveva donato la rosa d'oro. Quindi sicuramente è stato qualche cosa, un essere presente, diciamo, la forza divina in maniera forte per poter, diciamo, subito accettare come punto di riferimento devozionale mariano una nuova immagine. Qui ci sono stati tantissimi santi che sono venuti in pellegrinaggio, per esempio San Giovanni Bosco, San Gaspare del Bufalo, Don Orione, ma proprio tanti, i quali hanno poi trasmesso alle loro famiglie religiose questo amore, e vengono con pellegrinaggi quando celebrano gli eventi ufficiali, no? Come i consigli generali o provinciali, vengono sempre a ringraziare la Madonna. E la gente che viene davanti a quella, alla dolcezza dell'immagine della Madre di Buon Consiglio, cascono subito in contemplazione, perché veramente, come noi la chiamiamo, la dolcissima Madre di Buon Consiglio.
Com'è questa basilica?
C'è il nome di Zinia, che è la casa del re. Sull'altare maggiore troneggia il crocifisso sindonico, e guarda caso tanti pellegrinaggi da Roma vengono con il crocifisso e poi trovano anche la madre. Il santuario, la pianta originale è quattrocentesca, cioè quando è arrivata l'immagine fu tanta il venire dei pellegrini che la chiesina piccola fu distrutta, comprarono delle case, rubarono un po' della piazza e la fecero la chiesa grande, ma è addossata alle case della gente. Noi tra una finestra e l'altra ci passiamo anche i cibi. La chiesa poi nelle fine del 1600, inizio 700, è stata adornata con il barocco. Ora è una bella chiesa, è piena di luce, abbiamo anche un'opera grande, la balaustra del Bernini, dono degli agostiniani irlandesi, è bella, è solenne. Ecco, la Madonna non sta sull'altare principale, lì c'è il crocifisso, giustamente. L'immagine non è stata mai voluta essere spostata da dove, come la tradizione vuole, lei si è portata per mano angelica. È la stessa tradizione di Loreto, e questi angeli l'hanno portata da Scutari. Questa immagine di Maria per il popolo albanese, specialmente nei momenti di sottomissione all'impero ottomano, tanto più alla tremenda dittatura comunista, è stato un punto di riferimento, di forza per mantenere la fede. E quando vengono qua si trasformano, la sentono come la loro madre.
Padre Ludovico, siamo arrivati alla fine dell'intervista. Le chiedo di salutare i nostri ascoltatori con un brano musicale a sua scelta.
Qualsiasi canto dedicato alla Madonna, perché noi qui siamo proprio illuminati da questa dolcezza della Madonna, quindi qualsiasi lode fatta a Maria è fatta anche ai nostri cuori.
Proseguiamo il nostro viaggio alla scoperta dei luoghi del cuore di Papa Leone XIV insieme a Padre Giustino Casciano, rettore della Basilica di Santa Rita da Cascia. Padre Giustino, benvenuto. Le chiedo innanzitutto qual è il legame che lega Papa Prevost con la vostra basilica e il vostro santuario.
Papa Leone XIV è un agostiniano e conosce molto bene la Basilica di Santa Rita da Cascia, perché Santa Rita da Cascia, dopo essere stata sposa, madre e vedova, è stata monaca agostiniana in questo monastero, e qui è morta il 22 maggio 1457.
Cosa ricorda anche sotto l'aspetto umano delle visite che l'allora cardinale Prevost fece a Santa Rita da Cascia e alla Basilica e al Santuario?
L'ultima prima visita ufficiale è stata il 22 maggio dell'anno scorso per le festività in onore di Santa Rita, e tutti ricordano qui nella Basilica la semplicità, l'affabilità, l'accoglienza, l'ascolto del Cardinale Prevost. E tutti in questi giorni raccontano anche alcuni come lo hanno incontrato l'anno scorso e la grande gioia quando hanno saputo che è lui il nuovo Sommo Pontefice.
Lei ebbe modo di parlare con lui durante queste visite? Ha qualche ricordo, aneddoto personale?
Tantissimi ricordi, perché insieme all'allora priore generale padre Robert Prevost abbiamo organizzato la visita del Papa Benedetto XVI alla tomba del Santo Padre Agostino a Pavia e tante altre occasioni in cui ho collaborato direttamente con lui. Non dico che c'è un'amicizia proprio personale, ma una grandissima stima e una grande collaborazione nelle varie iniziative che abbiamo vissuto.
Come ha reagito alla notizia della sua elezione? Se lo aspettava?
Devo confessare che intimamente me lo aspettavo. Avevo anche detto: è il momento che il Signore ci doni un Papa agostiniano. Era un intimo presentimento, però certo poi che sia veramente accaduto e che l'8 maggio sera ero fra le persone più felici per quanto era accaduto.
Quali spera possano essere i capisaldi del suo pontificato?
Il primato di Dio, il primato della vita interiore che appartiene all'eredità del Santo Padre Agostino. Insieme però a questo primato della vita interiore anche la comunione ecclesiale, la comunione fra tutti gli uomini della terra per cercare la pace, la giustizia e rendere un po' più umana la vita qui sulla terra. Credo che il motto scelto dal Papa e lo stemma del suo pontificato sintetizzano molto bene tutto questo. Mi piace molto che nello stemma è presente quel giglio bianco che ricorda la figura della Vergine Maria, a cui lui ha voluto rivolgere il suo pensiero durante il saluto iniziale quando si è affacciato alla loggia della Basilica di San Pietro. Il fatto che ci ha fatto recitare un'Ave Maria a tutti in mondo visione, credo siano segnali importanti che indicano la strada della Chiesa nel presente e nel futuro.
In ultimo, abbiamo visto già dai primi giorni del suo pontificato che Papa Prevost, Papa Leone XIV, vuole mantenere questo stretto legame con gli agostiniani. Lei spera, auspica, in una futura visita del Papa, magari proprio in occasione delle festività di Santa Rita da Cascia?
Sarebbe un regalo grandissimo se lui si facesse questa sorpresa. I prossimi giorni abbiamo qui grandi feste e c'è anche un'occasione legata al Papa Leone XIII, perché Santa Rita è stata canonizzata nell'anno santo 1900, quindi 125 anni fa, il 24 maggio nella Basilica di San Pietro a Roma dal Papa Leone XIII. Quindi il desiderio di tutti è quello che Papa Leone XIV venga a sorpresa a trovarci il prossimo sabato 24 maggio. Quest'anno c'è anche un'altra occasione preziosa, che è il 1 agosto, perché un altro sommo pontefice, il Papa Pio XII, esattamente 70 anni fa, il 1 agosto 1955, ha elevato questa basilica a basilica minore della Chiesa Cattolica. Noi siamo sicuri che il nuovo Papa vuole venirci a Cascia, non sappiamo quando lo potrà fare, preghiamo e gli siamo vicini con tanta amicizia e tanto affetto perché lui possa quanto prima venire anche qui alla Basilica di Santa Rita a Cascia.
Spostiamoci ad Andria in Puglia, dove raggiungiamo al telefono padre Massimo Monacelli, sacrista della Basilica Pontificia di Santa Maria dei Miracoli, custodita dalla comunità agostiniana e visitata nel marzo del 2024 dalla dall'allora cardinale Robert Francis Prevost. Buona giornata, padre Massimo, e grazie del tempo che ci dedica.
Buona giornata a voi.
In quale occasione è avvenuta questa visita dell'attuale Papa Leone XIV?
Nell'ambito della solennità del 10 marzo, il giorno in cui fu rinvenuta la Sacra Immagine nel 1576, l'allora cardinale Prevost, invitato dal priore di allora, padre Gabriele Pedicino, che oggi è il nostro superiore provinciale d'Italia, venne a celebrare, ha messo la fascia di investitura a due nuovi cadetti della confraternita, i Cavalieri della Madonna.
Ci racconti com'è avvenuta la scoperta dell'icona bizantina della Madonna con bambini?
Perché tre signori di Andria, uno era un avvocato, Annibale Palombino, un ragazzo da Torrito, si chiamava Giulio, e Giannantonio Tucchio, sono stati avvisati in sogno dalla Madonna di portare una lampada olio davanti alla sua immagine. Queste tre persone, incredule, facendo di continuo questo sogno, si sono messi insieme e una notte alle tre sono venuti in queste grotte rupestri che ormai erano sepolte da rovi, perché erano state anche abitate da briganti, e ritrovarono dietro questi rovi questa sacra immagine. È un affresco su una volta, questa Madonna seduta che sulle ginocchia ha il bambino Gesù che benedice, e la Madonna è incoronata a 12 stelle, sulla sinistra c'è la luna e il sole sulla destra. Questa lampada olio si versò, nello stesso momento avevano il cavallo che si azzuppò. Allora presero quest'olio, unsero la zampa del cavallo che guarì. Ecco, da lì partita la denominazione di Madonna dei Miracoli, perché poi sono avvenuti altri prodigi, tanto che il vescovo, alcuni mesi dopo, insieme ai canonici della cattedrale, celebrarono questa santa messa in questa grotta. Erano grotte che erano state abitate dai monaci basiliani nell'anno 1000. Erano le chiese rupestri che questi monaci basiliani, essendo scappati dalla Grecia, si sono rifugiati qui in Puglia. Ci sono molti santuari mariani, hanno tutti la stessa base di fondazione, che sono i monaci bizantini. Avevano dipinto questa bellissima immagine, secondo l'angolazione di dove si guarda ha un'espressione diversa, se si guarda dall'alto in basso ha un'espressione materna, dolce, guardandola di fronte invece ha un'espressione molto severa, austera.
Cosa possiamo segnalare al visitatore, oltre all'icona naturalmente, nel vostro santuario da ammirare come ricchezze storico-artistiche?
È stata nel 1600, dopo l'avvento di Federico II, è stata abbellita di marmi sia la grotta, poi a metà tra la grotta e la basilica superiore c'è questa bellissima cappella chiamata della Crocifissione, che fu affrescata verso la fine del 500, e è una cappella di meditazione veramente sulla passione, perché è sostenuta da quattro colonne, poi ha questo cielo nero che rappresenta un po' la morte di Gesù, ma poi salendo in basilica c'è questa bellezza, si può notare, visitare e vedere questo bellissimo soffitto a cassettoni dove c'è il simbolo di Andria, che sono le foglie, i carciofi, no? Qui c'è l'agricoltura e c'è l'olio e i carciofi, e quindi sono tutti fiori di carciofi insieme a teste di angeli, molto bella. Al centro c'è rappresentata la Madonna dei Miracoli, poi San Benedetto, Santa Scolastica, perché i benedettini sono stati i fondatori dell'abbazia, sono stati gli autori del culto della Madonna, perché furono chiamati dal vescovo da Napoli, che poi durante l'ultima soppressione furono cacciati, e noi agostiniani siamo arrivati la prima volta nel 1837, quando già la chiesa era stata dissacrata, e poi siamo stati nuovamente mandati via alla fine dell'Ottocento, e poi siamo ritornati, avevamo costruito la casa dove abitiamo, siamo ritornati e tuttora stiamo qui, siamo una piccola comunità di 4 quattro frati e che gestiamo, diciamo, la basilica, stiamo a servizio della comunità e della chiesa locale.
Per questa puntata è tutto, in redazione Edoardo Giribaldi e Alessandro Di Bussolo. Grazie per essere stati con noi, appuntamento a sabato prossimo e a tutti buona domenica.
Strada facendo, in viaggio con la radio.